interception. Jones steps up right down the middle of the field. It's touchdown. Devontae Smith cannot be stopped. A truly special performance by the Heisman Trophy winner. Three touchdowns in the first half. He's in the
inside. Bentornati a tutti amici del College Football, ventesima puntata di, scusate, il College Football stagione 2020-2021, ultima puntata della season o prima della post-season, vedete, dell'off-season, vedete voi, insomma, più o meno comunque siamo qua, la stagione è finita e da oggi parte, diciamo, l'off-season del College Football. Adesso siamo ancora immersi nelle dichiarazioni dei nostri pargoli che si stanno dichiarando al draft. Con oggi però, ci tengo a dirlo, noi li abbandoniamo dopo la puntata di oggi. Chiunque dei ragazzi decida di dichiararsi al draft, noi oggi lo abbandoniamo e lo consegniamo nelle sapienti mani di Gabriele Balzarotti e della strada verso il draft, che tra l'altro riguarda anche noi, nel senso che faremo anche noi parte della squadra di Gabriele. Quindi da oggi in poi di quei ragazzi da noi non sentirete più parlare. Detto questo, un saluto chi, i miei ospiti, i miei compagni di viaggio che sono qua con me anche questa sera. Un saluto a Guido Semplici, ciao Guido.
Ciao Fabio e ciao a tutti.
A Francesco Fele, ciao Fra. Non lo sentiamo, ma c'è anche Fra, in teoria. C'era prima.
Mi senti?
Adesso ti sento, sì. Ciao Fra.
Ero muto. Ciao, buonasera a tutti.
Buonasera e buonasera anche a te Oleg. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, sono già triste pensando alla lunga off-season che ci aspetta.
Però per fortuna speriamo che sia lunga abbastanza per consentire a te, Oleg, di tornare allo stadio, meglio di andare allo stadio e a noi di rivedere questi stadi pieni, perché nel college football forse più che in qualsiasi altro sport è mancato davvero, davvero tantissimo l'apporto del pubblico. Comunque, questa sera, detto ciò, siamo qua ovviamente per commentare quanto abbiamo visto lunedì notte. Ne abbiamo già parlato in preview settimana scorsa della finalissima tra Alabama e Ohio State, attesissima finale di lunedì, che si è giocata, è durata più o meno un quarto e mezzo, poi Alabama ha preso il largo, ha vinto 52-24. Come ho scritto, e se forse avete letto il mio recap sulla partita, ovviamente il risultato si commenta già abbondantemente da sé, però ovviamente noi dobbiamo comunque costruirci su una puntata e certo, visto che tutto l'anno siamo riusciti ad andare oltre l'ora, certo non staremo oggi ad andare troppo brevi. Fra, ovviamente parto da te, che sei ancora in festa probabilmente per la tua Alabama, mm-hmm, che ha stravinto con Ohio State, si porta a casa il sesto titolo di Nick Saban con Alabama, settimo per Nick Saban, che supera così Bear Bryant, diventa l'allenatore più vincente con più titoli nazionali della storia del college football. Fra, ovviamente libero di dire tutto ciò che vuoi della partita, la mia domanda è: c'è stato un minuto, un momento, un secondo della partita in cui hai creduto ci fosse storia in questa partita, hai creduto di poterla perdere?
No, poterla perdere
immaginavo.
No. No, poterla perdere no, giocarla un po' più vicino, un po' più punto a punto magari sì all'inizio, però già dal primo drive di Ohio State in cui è uscito per infortunio Sermon, lì ho capito che forse la partita era già al punto di svolta, non tanto perché Ohio State non disponesse di altre armi per farci male, però anche psicologicamente secondo me è stata una botta un po' a freddo, un po' così, che ha condizionato. Allora, non sarebbe cambiato il risultato, nel senso che Alabama avrebbe vinto ugualmente, magari non con un punteggio così largo, però il dominio era netto, era evidente, la differenza tecnica, soprattutto offensiva, era troppo marcata, il divario era troppo esteso per poter essere colmato. Anche Justin Fields poteva lanciare anche 1000 yard, Ohio State non l'avrebbe comunque mai vinta. È stato il trionfo di Saban prima di tutto, oltre che di Alabama di per sé stessa, perché ha creato l'ennesimo capolavoro anche in questo periodo, insomma, di Covid, in questa stagione piuttosto particolare, piuttosto strana. Devo dire la verità, io seguo il college football da una decina d'anni, tifo Alabama e non avevo mai visto una squadra del genere. Io quante volte l'ho ripetuto, se vi ricordate nelle precedenti puntate, che in confronto a talento puro e reale, forse questa squadra soprattutto difensivamente era inferiore a quella di 3-4 anni fa, quella di Jonathan Allen, Reggie Ragland per intenderci, però aveva più laurea da imbattibile. Ecco, le mie sensazioni sono state confermate da questa partita, perché comunque un divario del genere in una finale non è cosa da poco. Offensivamente non avevo mai visto un attacco del genere da parte di Alabama, non l'avevo mai visto neanche negli ultimi 10-15 anni. Forse qualcosa di simile si era vista con Tim Tebow, l'attacco di Florida che vinse due titoli. Secondo me questo attacco, e lancio lì la provocazione, anche è più forte di quello dell'anno scorso di LSU, perché molti insomma hanno detto
la domanda sarebbe arrivata, lo sapevi.
Sì, la domanda tra LSU 2019 e Alabama 2020, chi tra le due insomma l'attacco migliore, secondo me, non perché sono di parte, però secondo me quello di Alabama è quello che si avvicina di più alla perfezione, diciamo così. Anche molti giornalisti in realtà questa domanda l'hanno proprio evitata, nel senso che a molti è stata fatta la domanda, ma meglio, cioè, in un'ipotetica sfida LSU 2019 Alabama 2020, tu che cosa scegli? E tutti hanno detto l'over. Insomma, per far capire che è veramente una decisione difficile, però se devo dire la mia, io preferisco questo di attacco, non tanto perché comunque anche a livello numerico ha fatto molto di più, con una schedule molto più dura rispetto a quella di LSU, ma anche a livello a livello di giocatori, a livello di impatto, ecco, sulla partita. Per il resto nulla da dire, prestazioni mostruose, quella di Devonta Smith che si è confermato come uno dei migliori receiver mai visti su un campo di college football, ha fatto 215 yard su ricezione solo nel primo tempo, perché poi è uscito per l'infortunio alla mano, e già questo basta. Mac Jones ha fatto il record lanciando 1 yard in più rispetto al record che aveva fatto l'anno scorso Joe Burrow, quindi è stato un dominio assoluto. Iowa State purtroppo già gli mancava Sermon, poi Fields era ben lontano rispetto alla prestazione contro Clemson e quindi non ha potuto porre resistenza. È stata una partita anche di riscatto, oserei dire, per l'Alabama, non tanto perché si è presa alcune rivincite rispetto all'anno scorso, rispetto ai championship persi contro Clemson, ma in quest'anno di pandemia in cui tantissime squadre, tantissimi giocatori hanno optato per l'opt-out, scusate il gioco di parole, cioè hanno preferito non disputare la stagione per via del Covid, Alabama è forse l'unica delle Power 5, è sicuramente l'unica che non ha avuto neanche un opt-out. Cioè, nessun giocatore ha preferito non giocare questa stagione. Tutti sono tornati, inclusi Najee Harris e Devonta Smith, che si sarebbero potuti dichiarare al draft già dall'anno scorso, invece no, sono tornati quest'anno, sono tornati per giocare. Abbiamo visto le prestazioni che ci hanno offerto in questa stagione, quindi anche da questo punto di vista Alabama ha avuto ragione. Per quanto riguarda Saban, confermo che è probabilmente il miglior allenatore di college football della storia e il migliore dei 7 titoli vinti da Saban, questo, soprattutto anche perché la schedule era una schedule fatta solo di squadre della SEC, quindi Alabama è riuscita a cucire le bocche anche di quelli che dicevano ma la schedule di Alabama c'è solo... o Citadel, c'è solo New Mexico, no, Alabama riesce a vincere anche con una schedule molto più difficile.
Infatti quest'anno ha fatto il record ovviamente di vittorie consecutive di tutte le partite della SEC, record che speriamo anche che non sia più battuto, nel senso che speriamo che dall'anno prossimo si rigiochi una schedule completa con anche partite di non conference. E comunque, detto questo, Alabama è stata davvero, davvero incontrastabile dall'inizio alla fine della partita e della stagione. Un 52-24 in finale è veramente uno statement importante per una squadra che, appunto, come detto, è probabilmente la migliore della storia con appunto quella parentesi LSU 2019 che se vogliamo, probabilmente anche secondo anch'io sceglierei Alabama 2020 perché alla fine l'anno scorso hanno giocato contro Alabama e LSU e Alabama ha perso solo di 6 punti ed era senza con Tua, senza una caviglia praticamente e con un sacco di problemi rispetto all'Alabama di quest'anno e quindi l'Alabama di quest'anno probabilmente avrebbe vinto quella partita. Però l'LSU dell'anno scorso aveva, diciamo, era la squadra del destino, era una squadra che sembrava guidata dagli dèi, appunto perché era LSU, che è una squadra che non fa parte di quelle tre di cui sempre parliamo, che sono Alabama, Ohio State e Clemson, che partono già dall'inizio con, almeno questo negli ultimi 7-8 anni, partono dall'inizio con i favori del pronostico. È stata una squadra estemporanea che è uscita dal nulla con quella super vittoria contro Texas nella Week 2 e da lì in poi non si è davvero fermata. Quindi la storia di LSU è secondo me molto più bella come storia. La squadra di Alabama però è più forte probabilmente delle due e quindi noi non evitiamo noi questa domanda come hanno fatto i colleghi, i giornalisti americani. Oleg, vengo da te e ti chiedo ovviamente anche a te cosa ne pensi di questa partita. A te, visto che sei lì nel Midwest, sei quello più vicino a Ohio State, ovviamente territorialmente, sei anche più vicino ad Alabama di noi, eh. Però ti chiedo cosa secondo te nella partita di Ohio State, cioè cosa ha sbagliato Ohio State in questa partita? Ha sbagliato tanto, ha anche ovviamente andata contro ad una squadra contro cui è difficile vincere anche giocando molto bene, però secondo te c'è stato qualche errore di Ohio State che magari avrebbe potuto rendere la partita migliore?
Secondo me, cioè, l'abbiamo vista tutti, non c'è stata una vera e propria partita. Alabama è partita a mille, ha chiuso a mille. Cioè, Devonta Smith, grazie a Dio, ha finito di giocare all'intervallo perché sennò, secondo me, a fine partita avrebbe fatto non so, un 400-500 yard, che sarebbe stato un record imbattibile poi. Cioè, nel senso, Alabama ha fatto la partita per perfetta, come ha fatto una stagione per perfetta e ha vinto meritatamente. C'è stata la squadra più forte, proprio hand down rispetto ad altre, anche a Ohio State e Clemson. Ohio State, in primis, ha perso Sermon, che diciamo è una bella fetta del loro attacco. Diciamo, forse ultimamente, nelle ultime gare, è stato quello che ha fatto svoltare tante partite. Fitz ha fatto una partita normale, niente di che, cioè non ha fatto la partita, diciamo, come ha fatto la partita precedente in semifinale contro Clemson. Ho visto anche tanti problemi delle letture con i propri wide receiver, qualche drop di troppo. Però ecco, secondo me il lavoro più bello che ha fatto Alabama è stato mettere un sacco di pressione su Fields e non lasciarlo mai libero troppo tempo per pescare quei wide receiver. Per esempio Christian Barmore, che io stravedo per lui, ha fatto una partita meravigliosa, secondo me.
Sì,
Secondo me
sono.
sì, ma magari anche Day, secondo me qualcosina poteva fare di più, però cioè, era quasi impossibile battere questi tight qua. Ecco, parlare di Saban, secondo me potremmo parlare di una dynasty che andrà avanti finché Saban non si ritira, secondo me. Conoscendo il personaggio, come è scritto anche da qualche altra parte, vedremo Saban anche per i prossimi 20 anni, anche sulla sedia a rotelle o con il bastone lì in sideline a fulminare con lo sguardo i propri giocatori.
Questa è difatti la domanda che volevo fare a Guido, se secondo te, cioè, tanto se secondo te il prossimo anno sarà ancora Alabama, partirà ancora con i favori del pronostico da super favorita, e il secondo se secondo te se finché ci sarà Seban sarà sempre così o c'è un qualcosa che può fare, diciamo, invertire la rotta in SEC, cioè che può mettere Alabama al secondo posto dell'SEC anche con Seban alla guida?
Beh, diciamo che la storia parla da solo in questo senso, cioè Alabama L'unica componente delle varie squadre che hanno vinto il titolo ad Alabama, o che comunque ci sono andate sempre vicino, che è rimasta fino in fondo e che c'era sempre stata, è stata Nick Saban. Hanno cambiato giocatori più o meno importanti, molti quarterback, per non parlare degli allenatori, gli assistenti. Ogni anno c'è la corsa a andare a prendere l'assistente di Nick Saban per dargli una squadra in mano. L'unico che c'è sempre stato e che ha sempre più o meno vinto è lui, quindi non c'è niente che mi fa pensare che questa cosa cambi nel breve periodo. È chiaro, ovviamente tanti interpreti di questa squadra sono all'ultimo anno, tra l'altro si sono dichiarati al draft proprio pochi minuti fa, Mac Jones, Jalen Waddle, e anche Barmore forse, comunque si dichiareranno anche altri. Il talento ovviamente a questa squadra non manca. Sarà interessante vedere anche Bill O'Brien, quello che farà da offensive coordinator. È stata una scelta che io ho visto un po' spernacchiare l'opinione pubblica, ma in realtà si è spernacchiato molto sia quando Saban ingaggiò Lane Kiffin, sia lo stesso Sarkisian, e guardate in realtà come andava a finire con il titolo ancora una volta a Tuscaloosa. E se mi permetti volevo fare un appunto sulla partita di Ohio State, perché giustamente di Alabama se ne è parlato abbastanza e non si può non lodare la prestazione dei Crimson Tide. Su Ohio State io non ho capito molto bene come mai ci sia stato quel game plan difensivo, una strategia secondo me che ha messo subito male la partita per i Buckeyes, perché avendo questi linebacker molto, molto lenti, molto poco atletici, validissimi contro le corse ma una debolezza contro i passaggi, secondo me ha aperto un mondo all'attacco di Alabama, e di certo non aveva bisogno di aiuti, lasciando la difesa di Ohio State veramente in delle condizioni pessime. Si può dire che lo stesso tipo di partita è stata quella fra Clemson e Ohio State, dove appunto la difesa di Clemson inaspettatamente, inavvertitamente, non è stata in grado di tenere testa all'attacco, al passing game di Ohio State. Così lo stesso la finale, dove la difesa di Ohio State non è stata assolutamente in grado di tenere testa al passing game di Alabama. Si può dire che la mancanza di Tommy Tojai lì nel mezzo nella difesa di Ohio State sia stata abbastanza importante, e quindi avendo paura di essere battuti troppo facilmente da Najee Harris, il running back di Alabama, quindi Ryan Day abbia deciso di cercare di stoppare in modo diverso le corse, ma questo ovviamente ha fatto in modo che Mac Jones banchettasse e che ovviamente Devonta Smith fino all'infortunio facesse quello che più gli pareva.
Sì, se vogliamo, infatti questo... Su questo punto proprio, cioè a parte sulle 215 yard guadagnate da Devonta Smith nel primo tempo, è vero, tante sono diciamo derivate solo ed esclusivamente dal suo talento, nel senso che ha battuto il diretto marcatore in coverage e ha guadagnato le yard, ma anche tante altre volte è stato lasciato completamente solo. Ci sono stati un paio di catch anche piuttosto profondi di 20-25 yard in cui Devonta Smith era completamente da solo in mezzo ad una difesa zona che aveva lasciato libero l'Heisman Trophy, una cosa che assolutamente non può succedere, ovviamente, se devi marcare il primo Heisman Trophy ricevitore dal 91. Cioè può capitare l'errore di avere per sbaglio due marcatori su di lui e lasciare libero un altro, ma non può capitare davvero di lasciarlo libero Devonta Smith. Invece ciò è capitato anche più di una volta, e Devonta Smith e Mac Jones che non ha mai sbagliato, e Devonta Smith appunto banchettato sulla difesa di Ohio State. E detto questo, appunto, sulla partita possiamo chiudere qua il riassunto di questa gara dicendo appunto che la gara probabilmente l'avete vista tutti, e il risultato la commenta a sé. La grande il grande problema per Ohio State è stato che, secondo me, della partita di Ohio State è stato comunque un po' ovviamente la difesa, perché ha subito 52 punti contro questo attacco di Alabama, ma per rendere questa partita un po' migliore è mancato un po' anche l'attacco di Ohio State, perché io mi aspettavo, è vero, un Alabama inarrestabile, così è stata, perché Ohio State davvero non riusciva mai a fermarli, però credevo che comunque, visti un po' anche gli scricchioli difensivi di Alabama in alcune partite, credevo che Ohio State riuscisse a più o meno tenere testa all'attacco di Alabama, segnando, rispondendo punto su punto, o quasi. Invece ciò non è avvenuto, come Alabama ha preso il primo vantaggio, poi non si è più voltata indietro.
Comunque ovviamente dopo l'intervista che ha fatto, l'affermazione che ha fatto Sean Wade, è stato appunto ridicolizzato da...
Giusto, ma quella l'avevamo già parlato settimana scorsa.
Infatti, va bene che da Devonta Smith ce la si aspettava, poi dopo il secondo tempo è stato ricordato sia da Minici che da Waddle, poi anche da un quarto giovane che è entrato nel quarto che ha fatto delle cose che Sean Wade, diciamo, adesso devi star zitto e
sì, capire
che...
È stato ridicolizzato da un Waddle senza gamba, praticamente, senza caviglie.
Sì, una roba.
È stato comunque messo in campo con grande cuore, ha fatto comunque una buona prestazione, però sì, già la settimana scorsa...
Bello anche il gesto di mettere il centro per l'ultimo snap, che era infortunato, no?
Sì, per fargli guadagnare anche lui,
sì,
diciamo, la presenza ad una finale vinta e quindi il suo nome sull'anello. E Oleg, resto da te con l'ultima domanda, appunto provocatoria, che ha un po' anticipato Guido, ovvero secondo te, poi sento anche quello che vuole dire Fra su questo, Bill O'Brien sarà appunto, tornerà ad essere considerato, secondo me ovviamente ha fatto buone cose come offensive coordinator per esempio a Penn State, adesso ovviamente il suo nome è preso un po' in giro da chiunque in America e non solo, per ciò che ha fatto più come general manager in realtà che come allenatore con i Texans, e ovviamente quindi lui più che diciamo redimersi come allenatore deve redimere, diciamo riportare in auge il suo nome, che adesso è un po' caduto nei bassi fondi. Secondo te Alabama è il posto giusto e ce la farà nel giro di uno o due anni a compiere questa metamorfosi O'Brien?
Ma secondo me, sai, tutti i tifosi sono quelli dell'NFL che hanno in mente l'O'Brien general manager per le varie scellerate trade che ha fatto, ma comunque lui come un play caller, diciamo, è uno dei migliori menti offensive, resta ad Alabama, vedremo anche il prossimo anno che farà delle cose molto buone. Secondo me basta un titolo, delle grandi prestazioni, un po', sai, devi lasciare un po' che passi un po' di tempo dopo l'ultima esperienza ai Texans,
la gente, sai, si dimentichi varie... un po' delle cazzate.
Sì. Sì, però comunque, cioè, lui è per me resta uno dei migliori, cioè, io mi ricordo Penn State, dopo tutto quel scandalo, ha rialzato lui un intero programma, dunque non è, cioè,
sì, non c'è addirittura...
a parlare, mettere in discussione lui, cioè, non,
sì, addirittura neanche, ha fatto ottimi numeri, ottime prestazioni con una Penn State, addirittura con il quarterback, adesso mi sfugge il nome, il quarterback walk-on che aveva Penn State negli anni di O'Brien, quindi c'è una cosa abbastanza irrealizzabile per una squadra, una, certo, Power 5 comunque come Penn State, avere un quarterback walk-on, quindi non senza borsa di studio, farlo rendere comunque come un attacco top. E, Fra, anche da te volevo un commento su questo, perché settimana scorsa te l'avevo provata a lanciar lì, non mi avevi risposto perché avevi detto giustamente che fino al championship il tuo offensive coordinator era Steve Sarkisian, adesso non lo è più, e quindi dammi tu il tuo commento su O'Brien.
Sì, allora, un allenatore che è sempre stato nel giro del football collegiale, se non appunto negli anni in cui è stato assistente di Bill Belichick a New England, dove ha sviluppato comunque Tom Brady e l'attacco, seppur in maniera un po' più marginale, di un offensive coordinator puro e semplice. Ha rivitalizzato, diciamo, Penn State dopo la partenza di Paterno e il relativo scandalo che era successo, ci ricorderemo tutti, quindi poi è stato assunto appunto dai Texans e adesso torna nel mondo collegiale. E, tanta esperienza, ancora non è ufficiale, proprio ufficiale, ufficiale, è ufficioso, diciamo, il suo ingaggio. Infatti non sono state fornite cifre, non è stato fornito nulla. Sono contento, sì, nel senso che avrei preferito restasse a Sarkisian, probabilmente perché non lo so, ti ripeto quello che ho detto settimana scorsa, forse questi assistenti, questi uomini, queste persone che hanno avuto problemi personali, che hanno avuto problemi di head coaching come Sarkisian o come Butch Jones, vengono rivitalizzati da Saban. Bill O'Brien non è che abbia avuto tutti questi problemi, quindi magari, sai, una personalità un po' più forte, e Saban tende a essere il maschio dominante, chiamiamolo così, e quindi magari si trovava meglio a gestire situazioni come quelle di Sarkisian o di Butch Jones. Però in termini prettamente tecnici a me O'Brien non dispiace, quindi secondo me è un buon modo, diciamo così, per continuare questa dinastia di Saban e di Alabama.
Ok, quindi bene, come avete capito, siamo tutti sul proseguio di questa,
sì, allora,
di questa dinastia.
Ripeto, a livello di prettamente tecnico, io gli preferivo sia Sarkisian che addirittura Lane Kiffin, perché secondo me sono migliori non tanto nello sviluppo, perché allo sviluppo prettamente dei giocatori ci pensa Saban. Però più che altro per il genio delle chiamate, ecco, chiamiamolo così. Saban, sappiamo tutti come l'ha finita con Kiffin, però torniamo al discorso che Kiffin era una personalità forte. Non so quanto O'Brien possa avere una personalità forte quanto quella di Kiffin, però ti ripeto, con questi personaggi che tengono testa, hanno come Saban appunto non ha mai legato del tutto, ecco perché preferisce tenere in mano completamente la situazione sotto controllo. Però diciamo che è un buon offensive coordinator, ecco, diciamo che posso essere soddisfatto.
Vediamo, ovviamente il tempo vedremo se darà ragione ad Alabama e a Nick Saban per questo nuovo ingaggio. Ovviamente noi continueremo a parlarne ovviamente l'anno prossimo, ma magari a commentare anche quando sarà ufficiale questa notizia e nell'off season. Detto questo, chiudiamo quindi questa parentesi sulla stagione di fatto 2020 e sui playoff, sulla vittoria di Alabama con Ohio State, e ci approcciamo a questa chiusura, a questo encomio della stagione 2020-2021, chiedendo a voi, insomma, cercando di ripercorrere un po' questa stagione, quello che è stato un po' questa stagione, e lo facciamo in modo schematico, con praticamente chiedendo a voi che ognuno di voi dica quella che è stata la squadra che un po', ovviamente escluse le squadre che poi alla fine sono arrivate in fondo, un po' la squadra della stagione per voi, la squadra che più vi ha divertito vedere giocare, la storia che più avete seguito con più fervore e che più vi porterete dietro, per oltre ovviamente ad Alabama, per questo di questo 2020. Guido, parto da te.
Allora sì, allora, innanzitutto non parlerò di una squadra perché ne ho troppe in realtà, quindi non riuscivo a sceglierle una.
Ma sì, ma una è per dire, potete menzionare.
Ma Miami non vale però.
Ok, però volevo fare una riflessione, diciamo, un po' più ampia, nel senso che partendo dall'inizio, no, di questa stagione e prendendo come riferimento l'11 di marzo, che è stata la data in cui praticamente per la prima volta negli Stati Uniti, o perlomeno nel mondo degli sport degli Stati Uniti, si è toccato il Covid, ovvero la positività dei giocatori degli Utah Jazz, tra cui Rudy Gobert e Donovan Mitchell. Quello è stato il primo momento in cui gli sport statunitensi hanno avuto a che fare con il virus. 5 mesi dopo praticamente succedeva che la Big Ten e la Pac-12 cancellavano di fatto la loro stagione, 5 mesi dopo ancora abbiamo avuto la partita, la finale tra Alabama e Ohio State. Io credo la cosa più divertente di tutto l'anno, quest'anno così particolare, sia stata quella di aver potuto godere di un'altra bella stagione di college football.
Oh, bellissima, bellissima panoramica. Proprio, avrei dovuto farla io questa, proprio da presentatore. Dai, adesso
dici, preso il posto.
Però dici una squadra, dai Guido, su. Che non siano i tuoi Canes.
La squadra dico Coastal Carolina, perché è stato bellissimo vedere quella linea offensiva di persone alte più o meno quanto me che riuscivano in qualche modo a muovere le linee difensive avversarie ben più enormi di loro, e in generale anche la cavalcata di, appunto, in totale degli Chanticleers è stata una cosa molto molto divertente e affascinante da seguire, considerando anche che tipo di programma era e da dove sono partiti poco meno di qualche anno fa.
Bene, gli Chanticleers li abbiamo toccati, sono una delle squadre e delle storie del 2020 che sicuramente ci porteremo dietro, insieme a quella mitica partita che già negli annali è giocata contro BYU. Oleg, vengo da te, anche tu dici cosa ti porterai dietro di questa stagione 2020 che si è appena conclusa, e poi dici la tua squadra, la squadra che ti ha più divertito quest'anno.
Diciamo, già avere football, come ha detto Guido, è stato un più, diciamo, per noi pazzi amanti del college football. Se devo dire una squadra, subito dico la Mid-American Conference, è stata una cosa bellissima.
Cosa strepitosa.
Il football che si vede là, tutte le, diciamo, la spettacolarità che abbiamo visto là, non la si vede da nessun'altra parte.
No, soprattutto, secondo me, più che solo la Mac, io direi il martedì notte della Mac, che è una
il
cosa...
Il martedì, bravo. Sì, che era già un appuntamento fisso per noi tifosi. Se devo dire una squadra, ecco, ne dico due, dai. Dico, a sorpresa, Arkansas. A me, diciamo, ha sorpreso, perché sapevamo, no? Arkansas, diciamo, era la squadra più scarsa della division di Alabama. Sempre si parlava così. Invece quest'anno, non è che ne hanno vinte tante, però... Tutte le sconfitte che hanno avuto sono state di poco punteggio, oro rubate come quella contro Auburn, ce lo ricordiamo. Ha fatto, poi vabbè, avevano a quarterback il nostro idolo, mio YouTube, dunque già è un altro più.
Che stiamo così, sentendo ovviamente con la solita I do this, che ci aveva abbandonati, ma è tornato oggi ovviamente a salutarci anche lui
ovviamente,
per questa stagione.
Ovviamente. E poi ad inizio anno mi sono piaciuti molto anche a Maryland, sempre attacco esplosivo. Vero. Indiana, anche loro, sono state queste due squadre qua con attacchi molto esplosivi, il fratello di Tagovailoa che ha fatto molto bene, sono state due squadre molto divertenti anche loro. Poi vabbè, un'altra che la lascio di dire a te, quella lì non ne parlo.
Ok, dopo la menziono io. Fra, vengo da te, ovviamente la squadra che più ti ha fatto godere è Alabama, e ovviamente ciò che ti porterà dietro dal 2020 è il sesto titolo di Alabama nell'era Saban, però anche a te chiedo se c'è qualcos'altro, qualche altra squadra, a parte la Mac, che sappiamo di cui sei anche tu un grandissimo fan, che cosa un'altra squadra che ti porterai nel cuore di questo 2020.
Sì, in realtà è stato un anno che non mi sarei mai aspettato, non solo per il fatto del Covid, della pandemia, del fatto di una stagione comunque dimezzata che ci ha fatto godere, diciamo così, a metà, non mi ha fatto giocare il fantasy college football, che è probabilmente il mio gioco preferito di sempre, ma è stata una stagione secondo me clamorosa a livello tecnico, a livello di giocate, a livello di giocatori, a livello di talento. È stata una stagione che ha incluso tantissime squadre, perché è impossibile dirne una che ti ha impressionato più di un'altra, perché gli exploit sono stati tantissimi, e io a memoria dei 10 anni che seguo il college football non mi ricordavo una fucina di talenti così come quella che abbiamo visto quest'anno. Per quanto riguarda le squadre, sono tante quelle che mi hanno divertito. Coastal Carolina l'avete citata, Cincinnati ha fatto un exploit clamoroso, Notre Dame, Iowa State, Northwestern, Indiana, è una squadra che ci ha fatto divertire tantissimo, Liberty, la stessa BYU, non parliamo della Mac, Buffalo, Ball State, che ha vinto per la prima volta la Mid-American West e poi ha vinto il suo primo bowl, la Mountain West per la prima volta vinta da San Jose State. Ecco, sono state tantissime le sorprese e le squadre da seguire, ed è stata una carrellata, una cavalcata fantastica. Se proprio sono costretto a sceglierne una, io direi Cincinnati, perché ha fatto un salto di qualità, un salto di categoria clamoroso. Ci sono tutti i presupposti per confermare una stagione del genere anche per il 2021, e io non vedo l'ora che arrivi fine agosto, appunto, per vedere di nuovo all'opera i Bearcats. Se devo dire una delusione, io direi Michigan, di sicuro è una delle squadre che più hanno non che ci aspettassimo.
Ricordo rinnuovo contrattuale per il buon Arbo.
Rinnovo contrattuale ovviamente a cifre minori. Però,
tra l'altro, rinnovo osannato da Ohio State, contentissimo a Ohio State di avere Arbo ancora ad Arbo.
Di battere Arbo ancora. Di avere già una vittoria assicurata prima che inizi la stagione. No, dicevo, non che avesse mire di titolo nazionale, assolutamente, però certo non ci si aspettava un tracollo del genere. Partita dell'anno sicuramente Coastal Carolina BYU, perché ora, a prescindere dal primo atto di Notre Dame Clemson, a prescindere dalla finale nazionale, è stata indubbiamente la partita che a me ha fatto divertire di più, e si è visto il livello tecnico, il livello di talento, il livello fisico, il livello di cattiveria, di sporcaggine, di bruttezza che non si vedeva appunto dagli anni 80. Infatti l'hanno ribattezzata Mallets contro Mormoni, ed è stato bellissimo, una partita sicuramente negli annali che mi terrò sempre nel cuore.
Sì, è stata davvero una bella festa per il college football, perché è stata la partita che ti aspetti dal college football, cioè che ultimamente invece se ne vedono di meno, ma c'è stato davvero tutto attorno a quella partita, dall'attesa alle squadre un po' improbabili, a due attacchi completamente diversi, due difese completamente diverse, due squadre che arrivano da due parti completamente diverse della nazione con ideali completamente diversi. C'è tutta questa diversità che ovviamente nello sport professionistico non trovi, e davvero anch'io sono d'accordo su questa analisi della partita, di quella partita lì, che è stata anche secondo me la partita migliore.
Se chiedi una foto di questa stagione, per me è la scarpa lanciata di Wilson a fine
quella stra resterà che negli annali come la ragazza immaginaria di Matteo al suo tempo.
Anche la ragazza di Texas quest'anno che fa il dito alla telecamera.
Bellissimo. Dovremmo prima o poi fare un articolo anche scritto su
con tutte le
non solo di queste, di quelle di quest'anno, ma di
no in generale,
le immagini storiche. anche bellissima quella di quel tifoso di Michigan con le mani nei capelli, con gli occhiali, a bocca aperta, quando Michigan State ha segnato nel derby. Anche quell'immagine resta ancora, qualcuno la utilizza ancora adesso a distanza di 3-4 anni,
quindi. Comunque dico ai nostri ascoltatori, se vi piacciono queste chiacchiere sul, diciamo, sulle cazzate che fanno il contorno al college football, vi avverto insomma che continueremo a registrare in off season una volta ogni due settimane, e parleremo di tante cazzate, nel senso che ci divertiremo a fare ranking, classifiche o cose varie. Su appunto sulle cose più svariate del college football, e ridere e sorridere insieme.
Ci sono già i primi rating.
Allora, tocca a me.
Poi ricordiamo che ci sarà anche il Portal.
Ci sarà anche il Portal, ovviamente. Ci sarà ovviamente Portal e Coaching Carousel, per quello che ancora deve definirsi, o meglio ancora magari quello che si è già definito ma di cui ancora non abbiamo parlato, perché c'è stato qualche cambio nelle panchine di cui Guido ancora non ci ha parlato perché non ce n'era il tempo, ma ce ne sarà in off season. Per quanto riguarda quello che io mi porterò dietro di questa stagione, ovviamente tutto quello che avete detto voi, ovviamente un sacco di altre cose che non abbiamo menzionato perché ora così su due piedi non ci vengono in mente, ma ci verranno in mente nell'off season. E poi come squadra, io se devo fare un nome, io faccio quello di Northwestern, dei Fighting Rhys Davises, che ci hanno fatto divertire anche loro perché anche loro un po' come appunto quella partita che menzionava Fra di Coastal. BYU sono stati una squadra sporca, ma di Big Ten, una squadra di football del Midwest, che ha vinto con le armi del Midwest contro le altre squadre del Midwest, come per esempio Wisconsin. E poi perché comunque perché mi piace Pat Fitzgerald e perché sono comunque sempre bello vedere una scuola di elevato livello accademico riuscire ad eccellere nel football, perché Northwestern è una delle migliori scuole degli Stati Uniti.
Privato,
Esatto,
anche
privata.
se privato.
E poi perché comunque un po' il Ramsey to Shaquille Bowman quest'anno è stato un po' quello che l'anno scorso è stato Morgan to Bateman, tra l'altro sempre coppie della Big Ten, cioè ovvero quella coppia un po' in attesa di quarterback e ricevitori che fino all'anno prima di fatto nessuno calcolava, nessuno, a cui nessuno dava tanto credito, e di fatto hanno fatto una stagione strepitosa sia l'uno che l'altro. E per chiudere, siamo a 41 minuti. Per chiudere, invece, vi chiedo appunto la delusione: Fra ce l'ha già detto, la delusione oppure la squadra che vi ha fatto ridere proprio vedere. Fra ci ha già detto Michigan, ovviamente non poteva non essere menzionata Michigan in questa nostra ultima puntata. E io dico, ovviamente, insieme a Michigan, l'altra grande squadra da menzionare è Tennessee, che la menziono io, un po' perché quest'anno mi sono davvero sentito. Io non sono tifoso di Tennessee, non sono tifoso in generale di nessuna squadra del college football, sono tifoso del college football, però quest'anno mi sono un po' sentito tifoso di Tennessee perché inizio anno credevo tanto in questa squadra, come ogni tifoso di Tennessee fa dal 1998 a questa parte. Credevo tanto in questa squadra che è partita molto bene. Io sono addirittura in una preview avevo dato Tennessee vincente su Georgia, in realtà poi è stata in realtà poi aveva anche vinceva al primo tempo, poi è stata nel secondo tempo è stata spazzata via dal campo con Georgia, e da lì in poi Tennessee ha inanellato una bellissima serie di 6 sconfitte consecutive, una cosa che non succedeva da non so quanti anni. Quindi, nonostante gli ultimi anni nefasti di questa scuola che fu gloriosa, è riuscita a peggiorare anche rispetto agli ultimi anni. E poi, comunque, una stagione talmente particolare che, nonostante tutto questo schifo fatto in questa stagione, avrebbe potuto comunque chiudere con un bowl che alla fine non è arrivato perché si sono pure presi il Covid a fine anno. Quindi, veramente, Tennessee quest'anno è stata una bella barzelletta che mi ha fatto comunque ridere, sorridere e comunque mi ha fatto piacere vedere. E Guido, se hai anche tu la tua barzelletta del 2020.
Beh, non si può non parlare un po' del melodramma che è stata la stagione di Texas, a partire da tutti i problemi anche extracampo che ha avuto Tom Herman con la storia dell'inno, chiamiamolo così, della scuola The Eyes of Texas, aspramente criticato dai giocatori per diciamo, i contenuti non proprio antirazzisti, diciamo così, per usare un eufemismo. E la forte risposta invece della fanbase, dei booster, poi per non parlare appunto di quello che succedeva in campo. E mi ricollego un po' al discorso anche di Michigan. Questa è ancora una volta la stagione in cui Texas, Miami, Michigan e mettiamoci anche dentro USC non sono back.
Però Texas, la cosa per chiudere proprio la bellissima stagione da barzelletta di Texas, si sono complimentati, o meglio, si sono quasi appropriati del titolo di Alabama facendo i complimenti a Sarkisian
Certo,
come se loro
è
avessero come
vero. Sì,
fosse un po' loro.
che tra l'altro Sarkisian ha detto Eye of Texas è la nostra canzone, quindi non è
Già
che ha.
a posto.
Sì, non è che ha buttato acqua sul fuoco, ma sta continuando a mettere benzina ora. Non so se è un bene parlare di questo win, di questa canzone, però insomma già ha iniziato col piede leggermente sbagliato.
Visto il
E
personaggio,
poi.
basta che non butti alcol sul fuoco.
questa è bellissima.
Un'altra cosa divertente potrebbe essere anche il balletto di Gus Malzahn, da praticamente già licenziato negli spogliatoi dopo l'ultima vittoria di Auburn, che è una cosa molto molto divertente.
Veramente un sacco di cose. Potremmo andare avanti a fare una puntata di 6 ore anche senza argomenti, a parlare solo di tutto ciò che è accaduto quest'anno. Oleg, anche tu hai una barzelletta di questo 2020.
Volevo dire Florida State, però mi dispiace, cioè,
Sì.
Dilla.
Va bene, diciamo allora Florida State.
Ma è la barzelletta del decennio, del quinquennio.
Forse quello, infatti pensavo se è troppo ovvio, no, dopo. Però siccome a Guido fa piacere sentirmi, dico,
grazie.
Io pensavo magari un minimo di Seminoles al pack, invece no, niente, neanche quest'anno.
Sconfitti alla prima giornata da un quarterback che hanno scartato in estate.
infatti, diciamo, siamo punto a capo. Come, boh, non lo so, non vedo, sai, sono in un tunnel dove non si vede la luce, dunque sono sempre lì. Vediamo nei prossimi anni, magari qualcosina, ma la vedo dura. Altre due che hanno deluso, secondo me, vabbè, LSU, però hanno deluso un po' a metà, diciamo. Comunque hanno avuto dei problemi, tanti giocatori hanno fatto opt-out e tutto. L'altra che mi ha deluso personalmente, che pensavo sarebbe stata la squadra che metterà i bastoni tra le ruote a Ohio State e Penn State, che anche loro mi hanno deluso tanto. Hanno poi chiuso un po' in crescendo, però l'inizio è stato disastroso proprio.
Eh sì, beh, diciamo che era difficile non chiudere in crescendo partendo da uno 0-5. Che...
è vero.
E poi ovviamente l'altra grande delusione di quest'anno è stata la mia chiamata a inizio anno, quando mi ricordo la prima puntata che abbiamo fatto su, la puntata di preview sulla SEC, quando vi ho fatto le domande un po' su chi secondo voi era il miglior quarterback della SEC. Io convintissimo ho detto KJ Costello, e dopo due giorni KJ ha sparato la partita della vita. Io ho creduto di essere praticamente un veggente, e poi da lì in poi non ha praticamente più visto campo, o meglio, quando l'ha visto ha lanciato più agli avversari che non ai suoi, e davvero quella è stata un'altra delusione, perché dopo quella partita in realtà io credevo la stagione di Costello potesse prendere il volo, in realtà è andata sempre più in fondo. E comunque non sono stato l'unico a fare errori di questo tipo nelle previsioni, ragazzi.
Ha preso il volo per la panchina. Beh, già fare previsioni è difficile, a farle sul college football è ancora più difficile, è veramente un mondo troppo complicato.
Bene, detto questo, siamo arrivati a 47 minuti e 30, direi che abbiamo parlato abbastanza. C'è qualcosa che volete aggiungere? Se c'è qualcosa che volete aggiungere, di cui volete parlare, visto che comunque la scaletta oggi la stiamo facendo man mano, cioè di fatto non c'è la scaletta di quest'ultima puntata. Se volete toccare qualche altro argomento, ditelo, fermatemi e proponetelo, altrimenti io continuo a fare questa mia chiusa e a fare i saluti alla stagione. Nessuno mi interrompe, quindi continuo con i miei saluti alla stagione. Saluti alla stagione 2020, saluti a questa 20ª puntata che si chiude la stagione di, scusate, il college football. Vi ricordo che ci risentiremo tra due settimane con la prima o seconda, non so se questa già la chiameremo come puntata di off season, ma questa è un po' la puntata da tramite tra la stagione e la off season. Tra due settimane sarà pura off season, e quindi ci risentiremo in off season. Come detto, si parlerà ovviamente ci saranno tanti argomenti, ovviamente ci saranno le news, ciò che ci proporrà il mondo del college football di nuovo, ci saranno alcuni argomenti che usciranno nella chat di Telegram, ci sarà, se volete farci domande siete sempre liberi di farcele, e ci sarà ovviamente il discorso sull'allargamento dei playoff, che ovviamente non mancherà e sarà uno dei discorsi dell'off season, e poi come detto ci saranno ranking, ci saranno ovviamente cose ridicole, simpatiche, ma anche magari di approfondimento, di storia e chi lo sa di cos'altro. Adesso sto un po' vagheggiando, non lo sappiamo, in realtà non abbiamo nessuna cosa pronta, però la faremo come sempre, diciamo via via decideremo cosa portare in puntata. Ovviamente il consiglio è di continuare a seguirci perché siamo molto bravi. E detto questo, l'ultimo appuntamento che vi segnalo è ovviamente l'inizio della stagione del draft. Come detto, noi adesso abbandoniamo i nostri ragazzi nelle mani di Gabriele, quindi da settimana prossima dovrebbe iniziare anche il podcast verso il draft, che poi vi accompagnerà e ci accompagnerà al draft di aprile. Detto questo, un ultimo ringraziamento a voi che siete stati con me anche questa sera, oltre che in tutta questa stagione. Ciao Guido.
Ciao Fabio, ciao a tutti, è stato ancora una volta un piacere passare la stagione insieme a tutti voi.
Grazie anche per me lo stesso. Ciao anche per te, Fra. Ciao anche a te, Fra. È stato un piacere riaverti qua quest'anno.
Sì, anche per me è stato un onore. Dopo un anno di panchina, ho fatto come Costello che dopo la prima puntata l'anno scorso aveva abbandonato, però
sei stato redshirtato, diciamo.
Esatto, sono redshirtato. ho la redshirt quest'anno. No, beh, varie vicissitudini insomma mi hanno portato l'anno scorso a non poter partecipare a seguire il football molto di meno rispetto a quello che faccio abitualmente, però è stato un ritorno graditissimo, ho ritrovato voi ed è stato per me un grande piacere, un onore soprattutto. Ringrazio ovviamente il Diletour Giovanni che ci mette a disposizione tutto l'Ambaradan, il buon Andrea Ghezzi con cui avevamo fondato questo podcast, ovviamente tutti gli ascoltatori che ci sopportano e supportano, e grazie a tutti.
Applausi sia per il Ghezzi che per gli ascoltatori dalla nostra platea di Spreaker qua che ci unisce gli applausi. E ovviamente un piacere a riaverti qua, Fra, un piacere ovviamente sarà anche riaverti qua l'anno prossimo, ovviamente, perché hai fatto Redshirt l'anno scorso, quindi hai ancora un sacco di anni di elegibilità davanti. Poi la sappiamo che l'NCAA ha abbonato gli anni, quindi avrai quindi ancora tanti anni davanti di college football. E Oleg, un saluto anche a te dalla tua Chicago, che quest'anno avevi detto vado in America così vedo un sacco di partite di college football live, in realtà ben poche.
ha guadagnato un'ora di sonno, mettiamolo così, rispetto a noi.
Esatto.
Sì, comunque sì, è stata una bellissima stagione, già che abbiamo avuto una stagione, cioè per parlare di college football è stata sotto una cosa positiva e buona. Poi chiudiamo la stagione 2020 con la puntata numero 20, cioè neanche farla apposta, dunque.
No, neanche farla apposta, abbiamo fatto apposta,
tutto calcolato.
Certo, ovviamente.
No, ringrazio voi, ringrazio Fra, che lo ritroverò per il fantasy il prossimo anno. Devo difendere il titolo e lui deve vincere dopo 20 anni la prima.
Forse l'anno buono, dai.
Sarà il prossimo anno l'anno buono, come sempre. Con voi, ovviamente, poi vediamo, ci sentiremo poi in off-season, parleremo delle news e tutto. Poi beh, c'è il draft, che io sono un po' un pazzo del draft, dunque. Dunque ci sentiremo ancora. Sì. Poi se gli ascoltatori hanno qualche domanda, ce la fanno, noi ovviamente risponderemo. Cioè, siamo anche su Facebook, su Twitter, anche sul gruppo Telegram, dunque ci sentiremo tutta l'off-season, dai.
Sì, non avete speranza di non sentire le nostre voci, se le volete sentire ovviamente sono sempre qua, sono su Spreaker, su Huddle, scritto e parlato ci troverete comunque. Detto questo, un saluto anche da parte mia, vi saluto, un saluto anche da parte di Felipe, che ovviamente ci ha fatto compagnia questa stagione. E detto questo, ci salutiamo e ci salutiamo sulle note ovviamente di Yeah Alabama, perché ha vinto quest'anno, quindi è giusto salutarsi con questo inno, e ci sentiamo tra 2 settimane.